Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Benvenuti anche questa domenica a Chiese in diretta da Corinne Zaug e Paolo Tognina.
Ieri 8 dicembre, solennità cattolica dell'Immacolata, in Algeria c'è stata la cerimonia di beatificazione di 19 cristiani vittime del terrorismo islamista. Quelle persone hanno perso la vita negli anni 90. La professoressa Bianca Maria Travi, per anni insegnante nei licei del Ticino, ha ricostruito il legame con l'Islam vissuto da una di quelle vittime, Christian de Cherget, il priore di Tibirin, che il pubblico ha imparato a conoscere nel celebre film Uomini di Dio. Sarà questo il nostro primo servizio.
Il 10 dicembre, e siamo alla nostra seconda proposta di oggi, ricorre il 50° anniversario della scomparsa di Karl Barth, il grande teologo svizzero. A Basilea domani viene ufficialmente lanciato l'anno barthiano, promosso dalle chiese evangeliche svizzere e tedesche, con il motto «Dio incontra l'uomo». Gael Kurtens ne ha parlato con Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di Roma.
E infine vi faremo ascoltare l'intervista con il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, di passaggio a Lugano, in occasione di una serata organizzata dall'Associazione degli Amici della Facoltà di Teologia. Monsignor Scola ha presentato la sua autobiografia uscita per Solferino, dal titolo «Ho scommesso sulla libertà».
Ma passiamo subito il microfono ad Don Italo Molinaro e alla sua ospite, Bianca Maria Travi.
Siamo verso il 1960. Christian de Cherget è un giovane francese arruolato nella guerra d'Algeria. Mohamed invece è un uomo del popolo, padre di 10 figli. Sono diventati amici. Un giorno Christian è aggredito. Mohamed lo difende e lo salva. L'indomani lo trovano morto, ucciso al bordo del suo pozzo. Un musulmano che muore per un cristiano. Comincia in modo paradossale questa storia dei martiri di Algeria, 19 tra donne e uomini, suore, monaci e un vescovo, uccisi in 10 anni di guerra civile, che ieri sono stati beatificati a Orano. Tra essi anche i 7 monaci di Tibrin, decapitati nel maggio 1996. Il loro priore, Christian de Cherget, custodisce un segreto, la storia di un musulmano che muore per difendere lui. Buongiorno professoressa Travi.
Buongiorno.
Lei si è imbattuta in questa storia nel corso di sue recenti ricerche pubblicate sulla rivista benedettina Ora et Labora. Chi era Frère Christian de Cherget?
Christian de Cherget decise di dedicare la vita all'Algeria, all'incontro con i musulmani e alla preghiera. Aveva scelto un monastero in Algeria interamente immerso nel mondo musulmano. Tibirin era un residuo del tempo coloniale che pian piano sembrava avesse perso la ragione di esistere, tanto che era stata decretata la sua soppressione. A quel punto ci fu un intervento da parte dell'arcivescovo di Algeri che portò al rinnovamento quasi completo di questa struttura. 400 ettari vennero ceduti allo Stato, quindi sparì l'aspetto della grande proprietà terriera e ne vennero tenuti soltanto 14 da gestire in cooperativa con i contadini del vicino villaggio, tutti musulmani. E Christian pensa quindi che si potrà realizzare con questa semplicità assoluta, povertà condivisa, il sogno di una comunità di oranti cristiani in mezzo ad oranti e musulmani.
Bianca Maria Travi, quale esperienza appunto tra Islam e cristianesimo si viveva a Tibirin?
È un'esperienza vissuta su un piano molto semplice, molto concreto. Proprio dice Christian, abbiamo i piedi immersi nel fango e anche nel letame, la testa alta a cercare degli incontri. Non è un dialogo tra religioni, è un dialogo tra persone che lavorano, faticano, condividono gioie e dolori, e l'apertura pian piano viene conquistata progressivamente dalle due parti, un'apertura di fiducia, di amicizia, quando gli amici contadini con cui lavorano i monaci esprimono il desiderio di avere un loro luogo di culto, ma non riescono a raccogliere i soldi sufficienti per costruirlo, i monaci decidono di cedere loro uno spazio all'interno del recinto del monastero, che sia il canto del muezzin, che sia la campana. Sono inviti ad aprirsi a Dio e quindi aprirsi anche sempre di più al fratello.
Un'immagine emerge con forza in alcuni scritti di Frère Christian, quella di una scala a due montanti. Di che cosa si tratta?
Questa scala è immaginata da Christian come una semplice scala a pioli che affonda nel terreno comune e ha come montanti le due fedi, la fede cristiana e quella musulmana, e come pioli che uniscono queste due vie di salita verso Dio le molte opere che si possono condividere nel lavoro, nella preghiera, nella quotidianità, lo sforzo comune per capirsi, per superare gli attriti, per lavorare insieme, per costruire la pace. Alla fine della scala, quando si arriverà a Dio, si capirà il senso di queste due fedi che hanno alimentato la vita di tanti uomini.
Dopo anni di terrorismo e di dolore, molti occidentali guardano con diffidenza e disprezzo all'Islam e viceversa. Oggi, a 22 anni dal martirio dei monaci di Tibrin, professoressa Travi, qual è l'attualità, secondo lei, del loro tentativo di dialogo interreligioso?
Non mi interessa solo la maggioranza, diceva Christian. So che la maggioranza dei cristiani e la maggioranza dei musulmani non credono in un'intesa possibile. Ma io ho fiducia anche nelle minoranze. Io penso che oggi è proprio remare controcorrente, cercare nelle notizie di ogni giorno quelle notizie che pure ci sono, positive, buone, di dialogo, di apertura reciproca. Pensiamo ai 19 martiri d'Algeria e dovremmo prestare anche attenzione a un richiamo molto forte della Chiesa d'Algeria che ci dice: ricordiamo insieme a loro i 99 imam che sono morti perché avevano richiamato i loro fratelli musulmani alla pace, alla tolleranza. Ecco, dobbiamo ricordare questi numerosi uomini di cui magari non si parla neanche, che vivono la loro fede nel Dio comune, padre di tutti gli uomini. Anche questo può ricordare che c'è questo sentiero di pace che si scava attraverso la storia umana, un piccolo seme che oggi magari viene trascurato, ma che c'è e che darà un frutto domani. In questo ha creduto Frère Christian e penso che un cristiano possa, debba veramente vivere nel suo cuore questa scelta come lui.
E lasciamo ora l'Algeria e le sue vittime per andare a Basilea, dove domani verrà inaugurato l'anno dedicato al grande teologo e pastore svizzero Karl Barth. Il servizio ce lo propone Gael Kurtens.
Il pastore riformato e teologo svizzero Karl Barth di sé diceva di essere un allegro partigiano di Dio. Invece è entrato nei libri di storia come padre della teologia evangelica del XX secolo. Karl Barth moriva 50 anni fa a Basilea. Aveva 81 anni, era il 10 dicembre 1968. Domani a Basilea viene ufficialmente lanciato l'anno barthiano. Promosso dalle chiese evangeliche svizzere e tedesche, ha per motto «Dio incontra l'uomo». Altri eventi che domani segneranno l'inizio delle commemorazioni si svolgeranno in contemporanea anche a Berlino e ad Amsterdam. Ma chi era Karl Barth? Vi proponiamo una sua registrazione degli anni 60. Qui afferma l'importanza di saper dire convintamente dei sì, ma anche dei no.
Wer eben energisch ja sagt, muss auch energisch nein sagen.
Perché Karl Barth viene definito il padre della teologia del XX secolo? Lo abbiamo chiesto al decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, Fulvio Ferrario.
Intanto è uno dei padri, perché con tutta la grandezza di Barth occorrerebbe menzionarne anche altri. Certamente In più fasi della sua vita, Barth ha giocato un ruolo teologico, culturale e anche politico talmente incisivo che effettivamente ha segnato il secolo. Barth propone un tipo di teologia che vorrebbe reintrodurre la centralità della grande nozione della riforma del Cinquecento, cioè la nozione di parola di Dio. Dio ha parlato, questo è uno, diciamo, degli slogan di Barth.
Nato a Basilea e cresciuto a Berna, i suoi studi di teologia lo portano a Berlino, Tubinga e Marburg. Per il suo primo incarico da pastore va a Ginevra, dove incontra la moglie Nelly. Insieme avranno 5 figli. Nel 1911 diventa pastore della piccola comunità operaia di Safenville, in Argovia. Il contatto diretto con quella realtà lo porta ad impegnarsi a livello sindacale e ben presto aderisce al Partito Socialista. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, con il suo celebre commento alla Lettera ai Romani, scompiglia gli assunti teologici dell'epoca. Non c'è dubbio che quel testo segna l'inizio di un nuovo modo di intendere il rapporto tra Dio e l'essere umano. Nasce la teologia dialettica di Barth, in reazione alla teologia liberale che aveva abbracciato la causa del nazionalismo. Barth se ne distanzia radicalmente, dicendo che Dio è totalmente altro e che non può essere messo al servizio di imprese umane. E subito viene chiamato ad insegnare all'Università di Göttingen in Germania, ma molto presto si troverà a vivere l'ascesa del nazionalsocialismo. Il pastore Barth, da sindacalista e socialista che era, diventa resistente. Negli anni 30, sotto Adolf Hitler, si trova a dover combattere contro la nazificazione della Chiesa.
Contro questo tentativo, Barth organizza, assieme ad altri, la resistenza teologica e produce, assieme ad altri, un testo che poi viene approvato da un sinodo illegale della Chiesa Evangelica Tedesca che si tiene nel 1934 a Wuppertal-Barmen. Questo testo non parla di politica, apparentemente quasi da nessuna parte, e dove lo fa in un linguaggio molto accademico, teologico, però è probabilmente il testo ecclesiale più politico del Novecento, tutto basato sull'idea che Dio è uno solo e nessuna forza politica può rivendicare un'autorità assoluta.
Erano gli anni del cosiddetto Kirchenkampf, della lotta della Chiesa contro il nazismo. Karl Barth condusse una vita di lotta, non soltanto in campo teologico, politico ed ecclesiale, ma anche nella vita privata. Dal 1929 entrò in casa Barth la sua compagna e fidata assistente Charlotte von Kirschbaum. Tutta la vita Karl, Nelly e Charlotte vissero in quella che il teologo definiva essere una Notgemeinschaft, una comunione per necessità. Nel 1935 sono tutti costretti a ripiegare in Svizzera dopo che Barth si rifiutò di giurare fedeltà al regime, cosa che veniva chiesta a tutti gli accademici in Germania. Fulvio Ferrario, qual è il cuore del messaggio di Barth?
Barth dice che Dio stesso in Cristo è umano, cioè che quello che si rivela in Gesù Cristo è la totalità di Dio, non c'è, diciamo, una parte di Dio che resta in cielo e che non è rivelata in Gesù Cristo. Tutto Dio si rivela nell'uomo Gesù e precisamente si rivela come un Dio benevolo, come un Dio che sceglie l'essere umano come partner e che rimane fedele a questa relazione nonostante ogni infedeltà.
Ascoltiamo ancora Barth in questa registrazione degli anni 60. Dice che Dio, che ha parlato attraverso Gesù Cristo, c'è e che è vivo. Se soltanto avessimo orecchie per ascoltarlo e occhi per percepire la sua creazione, anche al di fuori della Bibbia.
Der Gott, der sein entscheidendes Wort in Jesus Christus gesprochen hat, das ist kein toter Gott.
Dio parla non solo nella Bibbia, ma anche al di fuori. In questo senso si può interpretare l'amore del teologo per Wolfgang Amadeus Mozart. Fulvio Ferrario, pare che Barth preferisse Mozart a Johann Sebastian Bach.
Il plus di Mozart rispetto a Bach sarebbe che Bach è troppo religioso in qualche modo. Barthes ha sintetizzato il suo pensiero al riguardo in una battuta rimasta famosa, è una battuta ma appunto espressiva. Barthes era un fine umorista, dove dice che appunto gli angeli, quando sono davanti a Dio, suonano Bach per dovere professionale, per così dire, ma quando sono tra di loro suonano Mozart e Dio da dietro l'uscio li ascolta con piacere.
50 anni dopo la sua morte, in cosa Karl Barthes può aiutarci a comprendere il nostro tempo?
Sinceramente non le saprei dire se Barthes può essere utilizzato per comprendere l'oggi. Quello che credo è che Barthes assegni un compito alla Chiesa oggi, cioè la sua opera mette in discussione una apparente ovvietà. L'apparente ovvietà è la seguente, naturalmente: nella società secolarizzata la Chiesa, anziché parlare di Dio in termini, si dice, astratti, dovrebbe invece trovare un linguaggio comune col mondo secolarizzato in modo da potersi far ascoltare. Ecco, Barthes da questo punto di vista è piuttosto riservato, cioè lui dice: ma il problema del linguaggio va affrontato, naturalmente uno deve farsi capire, però la vera questione è la questione del contenuto, e la Chiesa è Chiesa se è in grado di parlare di Gesù in modo efficace. Il tema della Chiesa non viene assegnato dalla società secolarizzata o religiosa. Il tema della Chiesa è assegnato dal Nuovo Testamento ed è Gesù come rivelazione di Dio. Qui c'è un messaggio forte, cioè una Chiesa che abbia il coraggio di essere Chiesa.
Ho scommesso sulla libertà, e questo è il titolo dell'autobiografia che il cardinale Angelo Scola ha scritto in forma dialogica con il giornalista Luigi Geninazzi. Corinne Sauk ha colto l'occasione della presentazione a Lugano del libro per scambiare due parole con l'arcivescovo emerito di Milano.
"77 anni, capelli folti, bianchi, occhi azzurri intensi, il cardinal Scola ha alle spalle una lunga esperienza ai vertici della Chiesa italiana. Nato a Malgrata in provincia di Lecco, cresciuto tra le fila di Comunione e Liberazione, allievo e amico del suo fondatore Luigi Giussani, nel 1991 viene nominato vescovo di Grosseto. Nel 2002 succede al cardinale Marco Cè al Patriarcato di Venezia e il 28 giugno del 2011 fa il suo ingresso a Milano da arcivescovo. 6 anni dopo, al raggiungimento del 75° anno di età, rassegna nelle mani di Papa Francesco le sue dimissioni, dimissioni che vengono accolte il 7 luglio del 2017. Cardinal Scola, lei ha lasciato la caotica Milano per una vita più riservata in una canonica di Imberido, una frazione di Oggiano, a pochi chilometri da dove è nato. Come sono le giornate di un cardinale in pensione?
Per il momento non sono molto diverse da quelle di prima, nel senso che Milano è una diocesi sterminata, con 5 milioni di battezzati, quindi le richieste in diocesi sono molte. Poi io, per la mia storia passata, ho avuto molti rapporti con varie università in Italia, all'estero, sono richiesto da conferenze. Per il momento la vita non è tanto riposante, cioè quello che non c'è è la pressione del compito di dover guidare, quella, grazie a Dio, un bel sollievo.
E tra gli impegni che hanno caratterizzato questo periodo di transizione da una vita da arcivescovo di una delle diocesi più grandi del mondo e la quiescenza, c'è stata anche la pubblicazione della sua autobiografia, una lunga narrazione portata avanti in forma dialogica con il giornalista Luigi Geninazzi. Un esercizio di memoria che le ha permesso di guardarsi alle spalle in maniera anche critica. Ci sono cose che a distanza di anni e col senno del poi non farebbe più o farebbe diversamente?
Le cose che non farei sono difficili da dire, sarebbero molte, però sostanzialmente sono sereno e contento circa il cammino che ho fatto, ma la cosa che ho imparato di più è ad amare la Chiesa, ed è il senso di decisività della Chiesa secondo l'orizzonte totalmente aperto, ecumenico, di dialogo interreligioso, che è così decisivo per la nostra storia attuale.
Per lei venire in Ticino è sempre un ritorno. Lo si è vista anche dal calore con cui è stato accolto questa sera. Sin da quando era giovane lei ha intrattenuto e coltivato un intenso rapporto con la Svizzera, non solo con il Ticino. A Friburgo ha incontrato un medico che le ha potuto finalmente diagnosticare la malattia di cui soffriva in quegli anni e sempre a Friburgo ha incontrato Monsignor Eugenio Corecco, allora professore di diritto canonico all'università.
Sono andato a finire la mia formazione teologica a Friburgo una prima volta nel 69, invitato appunto da Corecco, ho vissuto con i giovani della sua comunità. In quel cerchio c'era anche il famoso Beretta Piccoli, che è stato lui che mi ha spinto dopo tanti anni di fatica a rivedere la mia situazione di salute e individuare in questa sindrome di Addison la causa delle mie fatiche. Molti amici ho ticinesi e non solo ticinesi che ho incontrato in quel periodo, che è stato molto bello, che poi ho rinnovato in una seconda tappa come assistente professor Öffe, e quindi adesso anche i medici che mi curano sono tutti qui, sono svizzeri.
Nel suo libro racconta anche del suo incontro con Don Giussani e con il movimento di Comunione e Liberazione. Il post-concilio ha visto la fioritura di numerosi nuovi movimenti, movimenti che oggi sembrano attraversare un periodo un po' di stanca. Lei come guarda in particolare alla situazione in cui versa oggi CL e come vede il suo futuro?
Per quanto riguarda Comunione e Liberazione, io faccio sempre riferimento alla frase che Don Giussani mi disse quando gli comunicai di essere stato nominato vescovo di Grosseto. Mi disse: adesso tu fai il tuo, noi facciamo il nostro. Quindi io non mi sono più interessato in maniera diretta soprattutto della guida di CL. Però per quanto io vedo, la potenza evocativa alla fede di CL a me sembra intatta. E poi per quanto riguarda l'evoluzione dei modi e delle forme eccetera eccetera, qui bisognerebbe evidentemente parlare a lungo, quindi io credo che CL non ha solo presente, ha futuro.
Arriviamo al 2013. Papa Benedetto XVI rassegna le sue dimissioni. I cardinali vengono chiamati a Roma per eleggere il suo successore. Lei, a detta di molti, entra in conclave da favorito, ma poi le cose sono andate diversamente. Senza entrare oltre nel merito di quell'episodio, vorrei chiederle, cardinale, ma umanamente come si supera un fatto di questa portata? Come lo si porta? Come lo si elabora?
Io devo dire che l'ho depotenziata molto fin dall'inizio per due ragioni. Primo, perché la crisi, nel senso, o il travaglio della Chiesa europea è tale, e forse oggi è ancora più grave, che io ho sempre detto che non ci sarebbe più stato un Papa europeo. Ci sono dichiarazioni che lo possono registrare, quindi a me tutte queste chiacchiere non mi hanno sfiorato più di quel tanto. E lo conferma il fatto che qualche settimana fa il Cardinal Casper in un'intervista ha detto che mentre nel conclave che ha eletto Benedetto subito la sua candidatura si è profilata, in questo conclave non c'erano candidature di partenza. Quindi adesso non voglio parlare di fake news, ma è stata un po' un'invenzione del giornale. Quello che mi ha dato più fastidio è stato il dopo, cioè che mi hanno presentato come uno che non era capace di apertura, sotto sotto insinuando che io non avrei accolto bene questo Papa. Ecco, questo mi ha dato un po' fastidio.
Ecco, rimaniamo con Papa Francesco. Nel libro, con un'espressione abbastanza forte, lei lo definisce un salutare colpo allo stomaco che lo Spirito Santo ci ha assestato.
Questo stile e questo magistero articolato che il Papa sviluppa, che è fatto di esempi, di citazioni tratte dalla sua vita, da quel che ha fatto, che è fatto di gesti, che è fatto di una cultura di popolo che non ha niente a che fare con i populismi, ma che lui ha elaborato nell'incrocio tra i suoi incontri e rapporti con teologi e con personalità dei gesuiti e con filosofi, e anche il suo insegnamento diretto, fanno un magistero molto articolato ma molto significativo, insomma, ecco, quindi, e poi il suo stile diretto, che può anche implicare qualche scivolata, però la gente lo sente vicino, lo sente come un compagno di strada, insomma.
Cardinale, lei in gioventù ha conosciuto la malattia e la sofferenza fisica. Le succede oggi di pensare alla morte? E se le succede, in che termini ci pensa?
Tutti i giorni alla morte, perché anzitutto ti ci fanno pensare gli anni che hai, il fatto che non puoi già più progettare su un futuro, non dico a lunga, neanche a media gittata, perché evidentemente, cioè io sono di origine molto popolare, sono molto attaccato alla realtà, questa vita terrena mi piace molto e poi, come dice la lettera agli ebrei, la morte naturalmente presa mantiene in sé un elemento di angoscia che col passare degli anni diventa un po' uggioso, no? Cioè, perciò pensare ci penso tutti i giorni e chiedo, domando soprattutto alla Madonna, che prevalga in me il desiderio di vedere il volto di Dio che non la paura del morire.
Sotto le feste, si sa, gli appuntamenti si moltiplicano. Tra le molte proposte abbiamo scelto di segnalarvi oggi una conferenza che ci promette di portarci oltre il solito Natale, alle radici dei significati originari del vero messaggio natalizio. La conferenza si terrà a Sondrio presso il Centro Evangelico di Cultura venerdì 14 dicembre alle ore 17. Parleranno Saverio Xeres, prete cattolico, ordinario di storia della Chiesa alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, e Stefano D'Archino, pastore riformato in Bregaglia e a Sondrio.
Sotto lo stesso cielo è invece il titolo della serata che martedì 11 dicembre la proporrà presso l'Aula Magna dell'Università di Lugano. Interverrà Rosetta Brambilla da 50 anni nelle favelas di Belo Horizonte. In questa occasione verrà presentato anche il libro e il CD che Claudio Caiata insieme a Dante Balbo hanno dedicato a questa realtà.
E con quest'ultima segnalazione siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Chiese in diretta. Un caro saluto da Paolo Tognina e Corinne Zauch.